البلاد طردوا الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا يا سلام أو يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا حتى نرجعها.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو.
قالوا ما قانون دولي.
Buongiorno Palestina. 105esima trasmissione su Radio Wombat. È partita la campagna di sensibilizzazione con i manifesti anti-apartheid esposti su 25 pensiline alle fermate dell'autobus a Firenze. Sono promotori Rete Firenze per la Palestina, di cui fanno parte numerosissime associazioni. L'AMPI, sezione potente, Amicizia Italo-Palestinese Onlus, Assopace Palestina, Cantiere Sociale Camillo Cienfuegos, Comunità delle Piagge, Comunità Palestinese di Firenze, COSPE, Partito Comunista dei Lavoratori, Partito dei CARC, Rifondazione Comunista, oltre al contributo di singoli attivisti. Tutte queste associazioni sotto la Rete Firenze per la Palestina in collaborazione con Amnesty International Italia. Come dimostrato su solide basi giuridiche in molteplici rapporti, citiamo fra tutti il rapporto di Amnesty International del 2022 e quello della israeliana Ong Tselem del 2021. In Israele l'evidenza del crimine di apartheid è un dato di fatto e non è un'opinione, e non riguarda solo i territori occupati del 1967 dall'esercito israeliano, ma tutti i territori controllati da Israele. Ovunque è stato creato, secondo la definizione di Psalem, un regime di supremazia ebraica. Nei giorni scorsi al CPA sono stati ospitati due palestinesi del campo profughi di Aida, vicino Betlemme, che hanno rilasciato interviste e hanno esposto le loro attività di aiuto a ragazzi e ragazze minori nel campo profughi. I due giovani sono stati ricevuti poi in Palazzo Vecchio per una conferenza stampa dai consiglieri di Sinistra Progetto Comune Antonella Bundu e Dimitri Palagi, accompagnati da Sofia Rampazzo e Edoardo Todaro del CPA. Alle proteste del console onorario israeliano per la Toscana, Emilia Romagna e Lombardia Marco Carrai, che ha espresso dichiarazioni riprese e pubblicate da articoli sulla Nazione e la Repubblica con giudizi negativi non solo riguardo all'iniziativa delle pensiline, ma addirittura sull'accoglienza in comune dei due palestinesi del campo profughi di Aida, si sono aggiunte le critiche dell'assessora all'educazione, welfare e immigrazione Sara Funaru, che ha anch'essa rilasciato dichiarazioni negative all'iniziativa, alla stampa, alla Nazione e sul Corriere Fiorentino ha definito inaccettabile affiggere in città dei manifesti dove è scritto che Israele è lo stato dell'apartheid. Dal canto loro, i due consiglieri comunali, Palagi e Bundu, di Sinistra Italiana, respingono l'attacco al mittente e raccolgono l'invito proponendo un'interrogazione in consiglio comunale lunedì pomeriggio con il titolo Palestina, Israele e il diritto di critica. Nel corso della trasmissione vi informeremo sul risultato della discussione nel consiglio comunale. Nella seconda parte della trasmissione di oggi, per la rubrica Unadicum, ascoltiamo un intervento di Sopace Palestina per la ripresa della raccolta delle firme per la campagna ICE. Questa campagna è contro la vendita di prodotti coltivati nei territori palestinesi occupati. C'è tempo fino a febbraio del 2023 per poter firmare. Nel blog troverete il link per votare online, ma sarà possibile farlo anche lasciando il proprio nominativo e un documento di identità, una carta di identità o un passaporto, durante alcune iniziative che Assopace Palestina organizzerà nei prossimi mesi. È possibile inoltre scrivere una mail a stampa.assopacepalestina@gmail.com o scrivere sulla pagina Facebook di Assopace Palestina. Ascolteremo tutto questo subito dopo un breve intervallo musicale seguito da una rassegna stampa in forma di notiziario.
أكتب من بيروت يا صديقتي حيث المطر محبوبة قديمة تزورنا بعد السفر أكتب من مقهى على البحر وأيلول الحزين بلل الجريدة وأنت تخرجين كل لحظة من قدح القهوة وأسطر الجريدة أكتب من بيروت يا صديقتي حيث المطر محبوبة قديمة تزورنا بعد سفر أكتب من مقهى وأنت تخرجين كل لحظة من قدح القهوة وأسطر الجريدة هل أنت يا صديقتي بخير؟
Infopal del 22 settembre. Un recente rapporto pubblicato dalla OCHA, Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari, ha rivelato che dal 2009 Israele ha demolito fino a 8.746 strutture di proprietà palestinese in Cisgiordania e a Gerusalemme, lasciando sfollati 13.000 civili palestinesi. Il rapporto ha sottolineato che le cifre includono sia le strutture palestinesi demolite dalle forze d'occupazione israeliane, sia quelle autodemolite dai loro proprietari sotto le minacce israeliane. In Cisgiordania, le forze di occupazione israeliane hanno demolito 7.035 strutture di proprietà palestinese dal 2009, sfollando fino a 9.000 palestinesi. Più di 3.000 palestinesi sono stati sfollati, sempre dal 2009, a Gerusalemme, mentre le truppe israeliane hanno demolito 1.711 case nella città santa. Finora, nel 2022, le forze d'occupazione israeliane hanno demolito 581 case palestinesi in Cisgiordania e Gerusalemme.
Ucciso dallo spavento quando i soldati sono entrati in casa. È un articolo di Michele Giorgio su Pagine Esteri del 30 settembre. Quando Yasser, il papà di Ryan, ha aperto la porta di casa e i soldati israeliani sono entrati, c'è stato un forte trambusto. Il bambino forse temeva di essere arrestato perché i militari cercavano ragazzi della scuola che avevano lanciato sassi alle auto israeliane. Ryan ha urlato impaurito, poi all'improvviso si è accasciato sul pavimento. È morto così Ryan Soleiman, 7 anni, ucciso dallo spavento, ieri a Taqwa, un villaggio vicino a Betlemme, dove i militari israeliani hanno fatto irruzione in diverse case alla ricerca dei ragazzi della scuola elementare Al-Kansa, che poco prima avevano preso di mira con lanci di pietre i coloni israeliani. Il bambino è il 159esimo martire dall'inizio dell'anno in Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme Est. Morti, molti dei quali combattenti armati negli ultimi 6 mesi, da quando Israele ha lanciato in Cisgiordania l'operazione militare Break the Wave, rompere l'onda, in reazione agli attentati della scorsa primavera compiuti da palestinesi giunti da Jenin, che hanno causato 18 morti a Tel Aviv e in altre città israeliane.
Il manifesto, 27 settembre. Chiara Cruciati, una nuvola si addensa sulla Palestina. Si chiama Project Nimbus, vale 1,2 miliardi di dollari e ha un potenziale non indifferente. Ampliare lo schema israeliano di sorveglianza, profilazione razziale e altre forme di violazione dei diritti umani assistiti dalla tecnologia. Lo definisce così Ariel Koren, ex marketing manager di Google, raggiunta al telefono dal manifesto dopo la storica protesta dei dipendenti dell'azienda di Mountain View e di quelli di Amazon lo scorso 8 settembre. È da oltre un anno e mezzo che un migliaio di dipendenti dei due colossi americani esprimono contrarietà al contratto firmato da Google, Amazon e dal governo israeliano nell'aprile del 2021. Un mese dopo, oltre 250 palestinesi venivano uccisi a Gaza nella penultima operazione di Tel Aviv contro la striscia. Oggi quel sistema di controllo sociale messo in piedi nel corso dei decenni da Israele per mantenere e nutrire l'occupazione militare dei territori occupati palestinesi e il sistema interno di discriminazione, quello che associazioni come Amnesty International, Human Rights Watch e B'Tselem hanno definito regime di apartheid, potrebbe arricchirsi grazie a Nimbus, il cui cloud fornirebbe a Israele strumenti di riconoscimento facciale, categorizzazione automatizzata delle immagini, localizzazione e anche mezzi per l'analisi emozionale di foto, discorsi e testi scritti. Quindi un'infrastruttura fatta di una rete capillare di telecamere di ultima generazione a mappare e registrare ogni movimento in città come Gerusalemme e Hebron, riconoscimento facciale, app, sistema elettronico dei permessi per muoversi dentro e fuori i territori, unità dell'esercito dedicate al monitoraggio social e allo spionaggio della corrispondenza telefonica e digitale. Un ventaglio di strumenti di controllo che viola le linee guida che la stessa Google indica tra i principi fondanti della propria attività. L'8 settembre scorso la mobilitazione si è spostata dall'etere alla piazza. Dopo una petizione firmata da oltre 700 Googler, 400 dipendenti di Amazon e 250.000 persone, centinaia di lavoratrici e lavoratori hanno manifestato davanti alle sedi delle società a New York, San Francisco, Seattle e Durham, in una delle iniziative pubbliche più riuscite della coalizione No Touch for Apartheid, tra i suoi membri Jewish Voice of Peace, BDS, Manpower Change, Kairos, ICAD.
Masafer Yatta, vivere in una zona di tiro militare israeliana. Un articolo di Mahmoud Soliman del 30 settembre su serenoregis.com. La chiamano zona di tiro 918, ma l'area di tiro di Masafer Yatta è nel mezzo di 8 villaggi e frazioni dove vivono più di 1.100 palestinesi. Più della metà dei residenti sono bambini. Il 4 maggio del 2022 la Corte Suprema israeliana ha emesso una sentenza per cui l'esercito israeliano si sta addestrando militarmente e attivamente e ha respinto l'appello dei residenti di 8 villaggi per annullare la designazione dell'area come zona di tiro, lasciando così che le forze di occupazione israeliane decidano quando espellere i residenti dai loro villaggi. Già negli anni 50 e 60 le autorità di occupazione israeliane avevano bombardato i villaggi di Masafer Yatta ed espulso alcune delle famiglie residenti. Nel 1980 12 villaggi sono stati dichiarati zona di esercitazione militare israeliana. L'addestramento israeliano si svolge 3 giorni alla settimana. Sono essenzialmente cartoni animati a forma di esseri umani montati su pilastri, i bersagli all'ingresso del villaggio. Ciò significa che per 3 giorni alla settimana non ci si può muovere, i pastori non possono uscire a pascolare il bestiame perché l'esercito non glielo permette. Se qualcuno ha bisogno di andare all'ospedale mentre state sparando, chiede il giornalista, come lo porteremo all'ospedale? E un soldato ha risposto, hai ragione, è per questo che mettiamo i bersagli sulla strada del villaggio. Le autorità di occupazione israeliane vogliono che la gente venda le pecore, smetta di coltivare la terra e lasci l'area per Yatta, la più vicina area urbana controllata dall'autorità palestinese.
Bocche scucite, 27 settembre. Articolo pubblicato originariamente su più 972 magazine. Un contratto governativo mostra come Israele sfrutta le foreste per accaparrarsi la terra dei beduini. Secondo un accordo tra Israel Land Authority e Jewish National Fund, la polizia israeliana ha raccomandato di piantare foreste nei territori che lo Stato vuole proteggere dai beduini per prevenire invasioni e sconfinamenti. Sin dalla sua fondazione, lo Stato di Israele ha utilizzato la piantumazione di alberi, operazioni di mettere a dimora giovani piante erbose in viali e giardini, come mezzo per coprire il passato o per spianare la strada al futuro. Lo Stato ha storicamente piantato alberi come modo per nascondere i villaggi palestinesi che ha distrutto e i cui residenti ha espulso durante la Nakba del 1948. Ma questa pratica rimane ancora oggi uno strumento per l'ulteriore espropriazione dei cittadini palestinesi in Israele. Questo è più evidente che nel Negev, dove la lotta di Israele per la terra contro i cittadini beduini sta assumendo la forma di un'operazione militare. I piani, secondo il contratto, devono essere tenuti segreti fino alla loro attuazione, mentre i residenti beduini che si oppongono all'impianto su terreni di cui rivendicano la proprietà sono definiti come una popolazione criminale e ostile.
Nuove norme per gli stranieri in Cisgiordania. Dovranno informare Israele anche delle relazioni con palestinesi. Di nuovo un articolo di Michele Giorgio da Gerusalemme sul manifesto del 2 ottobre. Il 3 ottobre, 2 giorni fa, sono entrate in vigore le nuove rigide procedure stabilite dal COGAT, Forze Armate Israeliane, per la presenza degli stranieri in Cisgiordania. Fare cooperazione, volontariato e Erasmus con i palestinesi sarà molto complicato. Sotto la lente di ingrandimento anche i rapporti sentimentali. Entro 30 giorni gli stranieri presenti per motivi di lavoro o per attività di volontariato in Cisgiordania dovranno informare il Ministero della Difesa israeliano se hanno avviato una relazione sentimentale con un palestinese. E se il rapporto sfocerà in un matrimonio dovranno andarsene dopo 27 mesi per un periodo di almeno 6 mesi. Come dovranno regolarsi per le relazioni di breve durata o le avventure di una notte non è chiaro. Ma non è una burla. Le 97 pagine della procedura per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nell'area di Giudea e Samaria, il nome biblico che Israele usa per la Cisgiordania palestinese, vanno ben oltre le relazioni sentimentali tra stranieri e palestinesi. Coinvolgerà infatti aziende, uomini d'affari, i programmi di aggiornamento professionale nella sanità, le organizzazioni umanitarie e tanti altri settori. Impongono infatti alle università palestinesi una quota di 150 visti per gli studenti e 100 per i docenti stranieri, limiti inesistenti in quelle israeliane. Le nuove regole infatti non si applicano a coloro che visitano Israele e gli insediamenti coloniali ebraici in Cisgiordania, che possono essere anche a pochi chilometri da un villaggio palestinese. La Commissione europea si è detta preoccupata per le discriminazioni al programma universitario Erasmus+, ma un suo intervento su Israele è ritenuto assai improbabile. La direttrice dell'ONG israeliana Ha Moked, che ha presentato una petizione all'alta corte israeliana contro le restrizioni, ha dichiarato: siamo davanti all'ingegneria demografica della società palestinese e del suo isolamento dal mondo esterno.
Bocche scucite, 27 settembre, articolo pubblicato originariamente su Sentieri Selvaggi. Presentato al nuovissimo Rome International Documentary Festival, il documentario italiano Erasmus in Gaza di Chiara Avisani e Matteo Del Bo è un interessante lavoro a metà tra il giornalismo d'inchiesta e il film di formazione. Una storia apparentemente ordinaria, quella di uno studente universitario in partenza per l'Erasmus. Eppure nella storia di Riccardo Corradini c'è molto di straordinario. Italiano, originario di Rovereto, Riccardo è stato il primo studente occidentale al mondo a essere inserito all'interno dell'Islamic University of Gaza. In quanto laureando in medicina presso l'Università di Siena, il giovane ha ottenuto il permesso di restare 4 mesi a Gaza per perfezionare i suoi studi in chirurgia d'urgenza. Una scelta molto complessa e difficile, ma fermamente voluta da Riccardo, il quale solo raramente mostrerà segni di cedimento durante la sua permanenza in quella che è senza dubbio una delle aree più pericolose e sofferenti del pianeta. Erasmus in Gaza racconta quei mesi, mescolando la vita privata e quella professionale del suo protagonista, in un equilibrio perfetto fra dramma e commedia.
Londra. Il Regno Unito potrebbe spostare la sua ambasciata in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme. Di Antonello Guerrera sulla Repubblica del 22 settembre. La neoeletta premier Liz Truss ha comunicato al primo ministro israeliano Yair Lapid l'intenzione di ridiscutere la sede della missione diplomatica. Il Regno Unito, come molti altri paesi, ha sempre considerato Tel Aviv la sede più opportuna della sua ambasciata in Israele. Ciò perché Gerusalemme è città contesa con i palestinesi, sebbene il governo israeliano la consideri la propria capitale, ma così anche i palestinesi. Truss, durante le primarie dei conservatori per succedere a Boris Johnson, aveva scritto una lettera alle comunità ebraiche, sottolineando l'intenzione di trasferire l'ambasciata britannica a Gerusalemme. Ma quali stati hanno già riconosciuto Gerusalemme sede delle loro ambasciate? Nel 2017 gli Stati Uniti, nel 2020 su input di Trump anche il Kosovo, poi Guatemala e Honduras. Sull'argomento possiamo aggiungere che nel 2017 Israele offriva 12 milioni di euro a chi spostava la propria ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme. Nell'ultimo anno diversi paesi hanno evocato la possibilità di aprire ambasciate a Gerusalemme, ma per ragioni diverse le iniziative non sono andate in porto. Il Paraguay in effetti l'aveva inaugurata a maggio del 2019 su istruzione del presidente uscente Horacio Cortés, ma il suo successore Mario Abdo Benitez l'ha subito riportata a Tel Aviv. Anche il presidente del Brasile Jair Bolsonaro era sembrato all'inizio dell'anno sul punto di spostare la propria ambasciata, ma poi ha avuto un ripensamento. Altri paesi che Israele ha cercato di coinvolgere sono stati, oltre appunto all'Honduras, l'Ungheria, la Romania, la Repubblica Ceca e la Slovacchia. Ma forze internazionali contrastano l'iniziativa israeliana. Ma veniamo a noi. Tra le promesse elettorali, il leader della Lega, Matteo Salvini, non condiviso nella coalizione di centrodestra, si è impegnato in caso di vittoria, si era impegnato in caso di vittoria elettorale, a mantenere la promessa di riconoscere la città santa, Gerusalemme, capitale di Israele, e di trasferirvi l'ambasciata italiana. L'occasione è stata un'intervista al quotidiano Free Press Israel Yaom, vicino alla destra e all'ex premier Netanyahu.
Buongiorno Palestina, sono Claudio. Parliamo ora di Bilal e Taufik. Bilal e Taufik sono due giovani palestinesi che vengono dal campo profughi di Aida, presso Betlemme. Presso il CPA di Firenze Sud hanno tenuto una affollata conferenza, prima della quale ci hanno concesso l'intervista che ora vi facciamo ascoltare. Siamo al CPA, al Centro Popolare Autogestito Firenze Sud, e il quale ospita oggi due giovani palestinesi, che sono Bilal e Taufik. Bilal parla discretamente italiano ed è lui che intervistiamo per primo. Bilal, che cosa fate voi? Qual è la vostra attività in Palestina e che giro state facendo attualmente in Italia?
Allora, noi come giovani occupiamo soprattutto i bambini e ragazzini, e a insegnare come giovani c'è anche la nostra scuola di bambini per insegnare questi bambini, e questa scelta era dall'anno 87 e dei maestri del campo, perché era la prima intifada e tutta scuola è chiusa. Come gli israeliani, infatti, per chiudere le scuole, per non fare i palestinesi studiare.
Allora... Ecco, scusa se ti interrompo, ma voi portate i ragazzi in colonia, i bambini, li portate fuori anche nei campi estivi?
Sì, noi portiamo fuori il campo, è proprio che non è campo estivo, è altro, tu anche sbagliato, hai detto la colonia, per farti differenza, sì, è un campo profughi, sì, ogni tanto li portiamo a fare attività fuori del campo, che in questo momento, con questo giro, noi stiamo facendo, riuscito a incontrare un'associazione a Barma, ha chiesto di portare 15 bambini per l'anno prossimo a luglio. E anche stiamo cercando a trovare anche aiuto di altre città per portare questi 15 bambini in Italia, fanno giri per 40 giorni.
E sono 15 bambini di che età?
Di 10-12 anni.
Ah, questo è molto importante. Questi Questo avverrà, è un'esperienza che fate per la prima volta in Italia oppure sono state fatte esperienze di questo genere anche in altri paesi?
Allora, è questa la prima volta noi come centro non lavora con l'ONG, mai noi lavorato con l'ONG e allora questa volta è riuscito con Bani, grazie a loro, con Bani di Varma, di organizzare questa cosa. Con un'associazione occupa al bambini, soprattutto saharawi, e chiesto se possiamo portarla, siamo organizzati di portare questi 15, spero di riusciamo a portare questi 15 bambini e qui almeno fare a questi 15 una bella speranza e futuro e cambia un po' di la vita, cioè, lo so che è poco bambini, ma è quello che noi riusciamo, non possiamo portare tutti i bambini in giro.
Di quanti ragazzi vi occupate voi nel campo? Quanti sono i bambini, i ragazzi che voi seguite?
Guarda, la cosa che da noi non si sa perché ogni volta si cambia. Questo anno che noi fatto il campo estivo per... campo estivo internazionale che vengano nostri compagni dall'Italia, da Paesi Basco, da tutto il mondo che riesce a venire, vieni. Noi lavorato questo anno con i bambini, la nostra scelta di fare il campo con i 40 bambini. All'inizio arrivati i 40, dopo due giorni noi è stato 80-85 bambini che noi non possiamo dire a nessuno dei bambini non ti apriamo la porta. E allora noi ho fatto 15 giorni con i 84 bambini.
Ecco, questi 84 bambini, voi li portavate fuori del campo o attività all'interno del campo?
Allora, facciamo l'attività all'interno, ma anche le facciamo fuori, come anche noi siamo preso una piscina vicino alla città di Betlehem, ha portato questi 84 bambini, e anche con le loro famiglie, che vuol dire è quasi 150 persone dentro questa piscina, è stata solo per noi. Dopo 2-3 anni del Covid, che questi bambini non uscivano, non è niente, è stata una idea molto bella e importante.
Ecco, come sono questi ragazzi? Parlami del loro stato d'animo. Sono... traumatizzati, sono impressionati dal tipo di vita che fanno, perché non fanno la vita dei nostri ragazzi che sono qui, faranno sicuramente una vita diversa, molto più difficile. Ecco, che tipo di difficoltà trovate voi?
Allora, sì, i bambini che vivono la vita è molto con molte difficoltà perché siamo a un campo che è meno di un chilometro quadrato e viviamo 6.500 persone. E all'entrata di questo campo c'è il muro, all'est del campo anche c'è il muro e la torrenta e la telecamera. E allora è normale che vivano dentro la difficoltà che c'è perché nati cominciano a crescere di questa difficoltà.
E loro conoscono l'esercito israeliano, hanno visto i soldati, avete spesso delle intrusioni da parte della polizia di frontiera o dell'esercito israeliano?
Allora, ai vostri bambini voi ha dato a loro per ricrescere il latte, noi la dare a loro la resistenza alla lotta e crescano con una idea che questo esercito bisogna di mandarlo via e che ha occupato la nostra casa e crescono i nostri bambini con la lotta. Per quello si guardavi un bambino di 10 anni da noi è quasi come uno di 18 anni da voi perché è cresciuto più presto a guarda da voi che interessa di giocare, interessa di fare viaggi e tutto. Da noi i bambini interessa di resistere per resistere.
Ecco, tu fai parte di un'organizzazione, di un gruppo, di una, diciamo, chi gestisce questi ragazzi e questi bambini? Che cos'è? Una società? È un'associazione?
Sì, un'associazione si chiama Amal El Mustaqbal, significa speranza del futuro. E questo nome è nato nell'87, è nato l'anno 90, all'inizio era AIDA, la scuola. Una di queste maestre, tre maestre, ha fatto la scelta della resistenza armata e l'anno 90 è morta, e come lei è morta e noi messo il suo nome alla nostra scuola, perché è lei che è fatta questa scuola e si chiama Amale. Amale significa speranza. E allora noi come giovani l'anno 2004 è messo il Mustaqbal, che significa il futuro. È diventato la nostra associazione, si chiama Speranza di Futuro.
Senti, mi complimento per il tuo italiano, ma dimmi un'ultima cosa. Voi, oltre che a Firenze, andate anche in altre città d'Italia e proponete questa permanenza di ragazzi anche per altre associazioni o in altre città?
Allora, tu stai dicendo dopo Firenze o prima di Firenze? Perché
no,
allora, sì, perché prima di Firenze siamo stati a Bologna, e Parma, e anche a Padova, e poi anche a Roma, e prima anche siamo stati a Napoli. E adesso mancava a noi Milano, dopo Firenze in Milano, e da Roma fermiamo un giorno, e poi partiamo per il Paesi Baschi per una settimana, e poi torniamo da Paesi Baschi e scendiamo verso giù al sud, diciamo verso Bari, Lecce, lì per un po' di giorni, e poi finiamo il nostro giro, speriamo di ritornare senza nessun problema in Palestina.
Benissimo, ti ringrazio molto per queste cose che ci hai detto, sono sicuro che ci direte altre cose ancora più interessanti durante la conferenza. Grazie per ora.
Grazie a voi, e solo che anche voi a lanciare delle vostre radio, che noi questo anno, come questo giro, e anche lanciato le skate, di fare un campo di skate al campo di Aida, e ho cominciato questo progetto adesso con compagni napoletani, e anche entrato in questo progetto i compagni di Salerno, e speriamo di compagni di Firenze che interessano di entrare di questo progetto a portare le nostre compagni giù in Palestina e costruire questo skate vicino, proprio attaccato al muro, come noi fatto 2 anni fa, fatto il campo di calcio attaccato al muro, per mandare messaggio agli israeliani: anche se tu fai il muro, noi riusciamo a fare le cose per giocare le nostre bambine e le nostre ragazze.
Bene, allora adesso seguirà la vostra conferenza qui al CPA e vi ascolteremo con piacere. Grazie.
Mille.
بيضحك لما بيبكي
لما الطفل ببلدي يحكي لما بيضحك لما بيبكي
يعني لسالي عنده بده توصل هيك الطفل بيشكي
يعني لسالي عنده بده توصل هيك الطفل بيشكي
يا هالعالم أنا محقي اسمع
conferenza stampa che è seguita all'intervista, i due palestinesi Bilal e Tawfiq hanno esposto le condizioni di vita nel campo profughi, il problema della mancanza d'acqua che arriva una volta al mese, mentre è ben visibile dal campo la piscina del vicino insediamento abusivo israeliano. I due palestinesi hanno inoltre esposto i metodi adottati dagli israeliani per far entrare nel campo non solo la droga, ma talvolta anche le armi. Hanno parlato, per averle personalmente subite, delle violenze e delle umiliazioni imposte appositamente alla popolazione. Gli arresti fatti nel mezzo della notte, sfondando la porta di casa e malmenando il capofamiglia davanti ai figli per umiliarlo di fronte a loro. La detenzione amministrativa, quella decisa dai militari senza accuse né processo, talvolta viene rinnovata al detenuto al momento del suo rilascio e quando già sta varcando la soglia del carcere. Hanno parlato poi anche delle torture che avvengono durante gli interrogatori. Tawfiq conobbe la galera israeliana già all'età di 16 anni per essersi opposto alla requisizione del terreno della sua famiglia nel 2008. Successivamente imprigionato, ha fatto 3 anni di prigione, oggi ha 30 anni, subendo maltrattamenti e torture nel corso degli interrogatori. Torture del tipo appeso al soffitto per le mani legate, privato del sonno, svegliato alle 3 di notte con una secchiata di acqua gelida. Queste cose sono state dette anche nella conferenza stampa in Palazzo Vecchio, ma sono cose che purtroppo non si devono dire né sapere, come hanno successivamente dimostrato le reazioni negative del console onorario Marco Carrai e dell'assessore all'educazione, al welfare e immigrazione Sara Funaro. Dal canto loro, i due consiglieri comunali Palagi e Bundu respingono gli attacchi al mittente e raccolgono l'invito con questa dichiarazione.
Riteniamo che in Italia e a Firenze ci sia un sistema di potere che preferirebbe non si parlasse di Palestina. Forse perché forte e diffuso è il tessuto di associazionismo e di movimenti che da decenni si organizzano in solidarietà ai territori occupati fuori dal diritto internazionale da parte dei governi di Israele. Le parole del sindaco onorario di Israele, Marco Carrai, ci sembrano gravi, perché a mezzo stampa si rivolgono al sindaco e al consiglio comunale e si invita chi è stato eletto insieme a noi a prendere le distanze e a stabilire la verità dei fatti. Non riteniamo una colpa aver ospitato 2 attivisti di un campo profughi dell'area di Betlemme. E rivendichiamo l'apprezzamento per l'iniziativa portata avanti dalla rete Firenze per la Palestina, che ha pagato per l'affissione dei manifesti al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica della città. Le parole scelte in questi manifesti seguono una presa di posizione di Amnesty International. La conclusione di Amnesty International è che le autorità israeliane stanno mettendo in atto un sistema di apartheid nei confronti di tutte e tutti i palestinesi sotto il loro controllo, che vivono in Israele, nei territori palestinesi occupati o in altri stati come rifugiati. Il comune di Firenze continuerà ad essere la casa di chi passa il proprio tempo libero a lavorare per la pace e la solidarietà tra i popoli, almeno fino a che avremo la fortuna e l'opportunità di rappresentare l'elettorato che ci ha dato il mandato in Consiglio Comunale. Anche se il console non ci ha voluto neppure cercare prima di attaccarci sulla stampa, accettiamo il suo invito rivolto a Palazzo Vecchio e lunedì saremo noi a chiedere alla Giunta e al Sindaco che cosa ne pensano delle sue affermazioni.
Palestina-Israele, il diritto di critica, proponente la consigliera Bundu, risponde l'assessore Funaro. Consigliera, prego.
Grazie Presidente, questo question time fa riferimento a quanto letto sulla stampa il 29 di settembre, dove in più di un articolo il console onorario di Israele critica Sinistra Progetto Comune in quanto ha ospitato all'interno di Palazzo Vecchio 2 palestinesi, 2 persone abitanti del campo profughi di Aida a Betlemme, che sono venuti a raccontare la loro situazione, a raccontare come vivono, a chiedere quello che è, non solo a raccontare, ma a chiedere quello che è un aiuto, dunque si parla di mutualismo e di solidarietà. Questo è quello che è successo all'interno della conferenza stampa. Successivamente è uscito sulla stampa, è stato collegato quello che è i manifesti sull'apartheid, che fanno riferimento a una campagna, non solo a una campagna, a una dichiarazione di Amnesty, dove Amnesty, giustamente a nostro parere, ricorda come nel diritto penale internazionale specifici atti illegali commessi nel contesto di un sistema di oppressione e di dominazione con lo scopo di mantenerlo, costituiscono quello che è un crimine contro l'umanità di apartheid. Questa è la definizione. Allora, noi chiediamo nello specifico, e chiediamo all'assessora che ci risponde, perché abbiamo letto delle sue dichiarazioni su quel che riguarda invece la campagna dei manifesti, che non è oggetto assolutamente di quello che è il question time. Il question time chiede se ci sono state, oltre alle dichiarazioni per mezzo stampa, delle lamentele ufficiali rivolte all'amministrazione per l'uso legittimo delle sale di conferenza stampa a disposizione dei gruppi consiliari, e se sì, quale sia stata la risposta dell'amministrazione. E l'altra domanda è quale sia la posizione di questa amministrazione rispetto alle denunce fatte da Amnesty International e da altre organizzazioni per la difesa dei diritti umani riguardo a quanto espresso in narrativa. Ricordo che sono queste le domande. Grazie.
Grazie, consigliera. Assessora Funaro, prego.
Sì, grazie Presidente. Consigliera, lei giustamente ricorda le domande e le risposte, fino a prova contraria, possano essere articolate e spiegate come uno ritiene più opportuno, dando le motivazioni che uno ritiene più valide. Proprio per questo, perché ci tengo a contestualizzare la città nella quale siamo, il percorso che viene fatto ormai da tantissimi anni all'interno della nostra città, io vorrei partire da un discorso che ho ritrovato dell'allora sindaco Lapira. Penso che quanto mai in un contesto come questo debba essere citato un discorso tra l'altro a Cagliari del 1973, per cui successivo al periodo in cui era sindaco, in cui Lapira riassume tutta la parte dello slancio ideale della sua azione politica, ripercorrendo in particolar modo la stagione dei convegni mediterranei. E all'interno di questo discorso, riporto proprio le parole di Giorgio Lapira, dice: organizzammo il colloquio mediterraneo con l'aiuto essenziale degli Etudes Méditerranéens. Convocammo a Firenze per il 4 ottobre del 1958, senza discriminazione alcuna e senza esclusione alcuna, invitando tutti, cioè arabi ed israeliani, francesi e algerini, i popoli e gli stati di tutto il Mediterraneo. Sarebbero venuti algerini, francesi, arabi, israeliani, si sarebbero a Firenze incontrati? I dubbi ci furono, ma la speranza vinse e vinse la fede. Vinse la bellezza attrattiva e pacificatrice di Firenze. Il miracolo della convergenza infatti avvenne. I popoli mediterranei salirono tutti alla seconda Gerusalemme, come Savonarola chiamava Firenze, e qui si incontrarono in Santa Croce in Palazzo Vecchio per parlare di pace e operare per la pace. I problemi dei popoli del Mediterraneo venivano così posti globalmente sui tavoli cinquecenteschi del Salone dei 500 e dei 200, dove siamo seduti oggi, in Palazzo Vecchio. Ciò che mai prima d'ora aveva potuto aver luogo era avvenuto. L'incontro fra le principali parti in conflitto era avvenuto. L'intuizione di Maometto V si realizzava, Firenze era così diventata, in certo senso, il centro della speranza storica e politica ed anche economica, Mattei era presente, dei popoli mediterranei. Il discorso della pace mediterranea era effettivamente iniziato. Dirà la consigliera, come mai, assessore Lepar?
Prego, un minuto, prego.
Parte addirittura da così lontano nel tempo. Parlo da così lontano nel tempo perché la critica che noi abbiamo mosso e che io oggi in questa sede voglio ribadire, che è quella che Firenze è da sempre città di costruzione di pace e di dialogo, e che non è che attaccando dei cartelli che incitano comunque a divisione, che incitano comunque a intolleranza, si va a costruire ponti e dialogo. Questa è la posizione che io ho espresso e che oggi voglio ribadire in quest'Aula, ci tengo a ribadirla. Vorrei anche, oltre a questo, sottolineare che una città come la nostra, che ha sempre costruito i ponti e che fa dell'affermazione dei diritti uno dei valori fondanti, non può accettare che venga diffusa questa comunicazione. Va bene il dialogo e il confronto?
Sì. Allora concluda, Assessore.
Va bene il dialogo e il confronto, e qui rispondo, ognuno può esprimere le proprie posizioni, ma devono portare a soluzioni che siano sempre di pacifica convivenza, che siano di dialogo, a quella che è la soluzione che penso alla quale tutti auspichiamo, che è quella dei due popoli e due stati. Non è mandando messaggi divisivi che si arriva a questo.
Allora, consigliera, prego, 3 minuti.
Allora, non mi soddisfa per niente la risposta dell'assessora, nessuno, forse lei non ha letto i manifesti, non si incita, si sta riconoscendo quelle che sono delle ingiustizie. Lei ci ha citato qualcosa di 50 anni fa, da 50 anni si riconosce blandamente quello che succede senza assolutamente fare niente per porre fine a questa ingiustizia. Lì si riconosce un'ingiustizia che viene in qualche modo, non in qualche modo, che viene riconosciuta da quelli che sono gli organi che normalmente noi portiamo all'interno di questa aula, dicendo che la mancanza dei diritti umani per alcuni popoli, questo evidentemente non vale per altri. La domanda comunque forse la rifaremo in interrogazione, perché non ci ha risposto se secondo lei è corretto utilizzare quelle che sono le aule, dunque l'aula della conferenza stampa, per poter fare delle conferenze che hanno a che fare con il riconoscimento di alcune persone che vivono in campi profughi e che chiedono di essere ascoltati. Grazie.
Ascoltiamo infine il commento di Dimitri Palagi dopo la seduta del Consiglio Comunale di lunedì e la risposta al question time data dall'assessore Sara Funaro.
Questione palestinese. la rete Firenze per la Palestina ha pagato per l'affissione regolare presso le pensiline della zona fiorentina e dei comuni limitrofi un manifesto dove c'è scritto che i governi di Israele sono responsabili di apartheid, e c'è la definizione data da Amnesty International, quindi un'organizzazione riconosciuta da tutte le democrazie occidentali per essere affidabile. E il console onorario di Israele ha scelto di attaccarci, anche perché abbiamo ospitato la settimana scorsa una conferenza stampa con due attivisti del campo profughi della zona di Betlemme, di un campo profughi della zona di Betlemme, e quindi aver ospitato due persone che testimoniano la resistenza della vita civile, della vita umana, di fronte al muro che Israele ha costruito, perché c'è una situazione di apartheid, come dicono anche persone israeliane, e come dicono storici importanti che appartengono magari alla storia sionista, a famiglie sioniste, questo è ritenuto inaccettabile, secondo il console onorario. L'assessore del Comune di Firenze, a stampa, ci ha fatto capire che sembrava d'accordo col console onorario. Siccome noi non ci sottraiamo al merito delle questioni e non ci vergogniamo per niente delle nostre posizioni politiche e volentieri ne discutiamo con chiunque, noi oggi in aula abbiamo chiesto effettivamente il sindaco e la giunta che cosa ne pensavano. Il sindaco non si è affacciato, avrete visto le foto, le vedrete domani, si è affacciato su Piazza della Signoria per mettere uno striscione in solidarietà alle donne iraniane, gesto ottimo. Diciamo che non viene meno la lotta per la verità e la giustizia per Giulio Regeni, perché prima c'era quello striscione, ma riusciamo a comprendere l'importanza di quel gesto. Però già che era su quel terrazzino, faceva la fatica di fare nemmeno 2 minuti di strada a piedi, entrava nel salone dei 200 e parlava insieme a noi del Consiglio Comunale, perché lui farebbe parte del Consiglio Comunale. Comunque il sindaco non l'abbiamo visto nemmeno per sbaglio dentro il Consiglio Comunale, nemmeno oggi, e l'assessora, per rispondere alla nostra domanda sulla condanna di Amnesty nei confronti dei governi israeliani, con la condanna quindi di essere regimi che portano avanti un apartheid, democratici, ma che portano avanti una situazione di apartheid, non ci ha risposto. Ha citato la pira, un la pira del 73, come se fosse un vino, e l'ha presa larga e ha detto che non dobbiamo alimentare le divisioni. E quindi, se noi raccogliamo le testimonianze di chi subisce una situazione di ingiustizia, automaticamente non saremmo a favore della pace. È, diciamo, un'affermazione curiosa che ovviamente non condividiamo. Non è abbastanza nemmeno, diciamo, per i sionisti più intransigenti. Il vicepresidente del Consiglio Comunale, che fa parte del gruppo 100, ex Lega, ha fatto un comunicato dicendo che secondo lui invece dovevamo essere condannati esplicitamente, perché quei manifesti sono vergognosi, e quindi deve essere condannata la rete di Firenze per la Palestina, deve essere condannato il nostro gruppo consigliare, perché sarebbe filo palestinese. Io su questa cosa però ci tengo a dirla: noi mettiamo in discussione la dimensione degli stati nazionali come un elemento di divisione che deve alimentare i conflitti. Quindi noi stiamo dalla parte del popolo palestinese, non perché odiamo le persone che non fanno parte del popolo palestinese, è tutto il contrario. Noi apparteniamo a quella tradizione di movimenti che lottano per la pace e per la solidarietà tra i popoli, soltanto che non ci può essere, come dice lo slogan, pace senza giustizia, e quindi in una situazione di ingiustizia non si può chiudere gli occhi.
Per la consueta rassegna musicale, in questa trasmissione avete ascoltato Kadim al-Saher in Barin Beirut, posta da Beirut. A seguire Nasser Shamma in Madinat al-Najas, la città dei narcisi. O mondo, il coro dei bambini palestinesi. E in ultimo avete ascoltato Amal Mathluthi in Nasi in Palestina, nata in Palestina. La prevista rubrica Unadicum sulla raccolta delle firme per la campagna ISCE non è potuta andare in onda per mancanza di spazio. Ci ripromettiamo comunque di ospitarla nella prossima trasmissione. Prima di lasciarvi, vi informo che da ieri, 4 ottobre, è iniziato a Firenze, al cinema della compagnia e al cinema Stenzen, il Middle East Now, rassegna di cinema, arte e cultura dal Medio Oriente. molti i film palestinesi, tra cui Hudas Salon di Hani Abu Assad, il famoso regista, The Stranger di Amir Fakhr el-Din, un regista siriano, Concrete Land, la storia di una famiglia beduina, Out of Place, i cui protagonisti sono giovani palestinesi del campo profughi di Jabalia. Questo film esplora la transizione personale e il cambiamento dei protagonisti dalla gioventù all'età adulta. E un altro film palestinese è Son of the Street, la storia di un bambino senza documenti del campo profughi di Shatila a Beirut. E con questa ultima notizia vi salutiamo, vi diamo appuntamento a mercoledì 19 ottobre, sempre alle 17.30, sempre su Radio Wombat. Inshallah!
صفقة جو صفقة جو صفقة جو جو جو